Uniti d'America, dalla Bay Area per la precisione. Noi adesso, come annunciato, invece ce ne andiamo a vedere che cosa è successo e sta succedendo in quel di Hong Kong, in particolare per quanto riguarda queste elezioni si sono tenute un paio di giorni fa a ridosso delle grandi manifestazioni e anche degli scontri che ci sono stati nel corso delle ultime settimane. Intanto un saluto a Filippo dall'altra parte del telefono, che ci aiuta sempre in qualche modo a orientarci in questa complicata situazione hongkongese. Buongiorno,
ciao, ciao
Filippo,
tutti.
Ciao a te, ben trovato. Allora, anzitutto, come si vota, perché si vota a Hong Kong, perché pure questo, insomma, bisogna un po' spiegarlo, e poi raccontiamo un po' che cosa è uscito dalle urne, se si può fare un'analisi un pochino appropriata, ecco.
Sì, era una sorta di elezione dei distretti locali, quindi era un'elezione dei, come fossero un po' le municipalità di Roma in un certo senso. Mm-hmm. Sono elezioni che hanno un significato tutto simbolico, ma che di concreto decidono poi molto poco nella governance della città. Però hanno appunto un significato simbolico molto forte, perché sostanzialmente era anche l'unico modo in cui le contestazioni di questi mesi potessero essere in qualche modo certificate da un risultato elettorale, tant'è che l'astensione è stata bassissima, la partecipazione al voto è stata altissima, un record storico, credo più del 70%, 80%, adesso non mi ricordo la statistica esatta, in ogni caso è un dato storico, ed era un po' una specie di referendum non dichiarato, simbolico, su la politica del governo e su quanto la popolazione aderisce o meno alle proteste di questi mesi.
Senti, si tratta dell'unico avvenimento elettorale a Hong Kong, o ce ne sono anche di altri livelli?
E questo è uno dei più importanti, perché coinvolge sostanzialmente il grande avvenimento elettorale di Hong Kong, anche se non è quello dell'elezione del chief executive, del governatore, che comunque è sempre nominato a Pechino, ma preselezionato da Pechino e poi votato in un processo elettorale complicatissimo che ricorda una roba tra Bisanzio e la Venezia dei Doggi per complessità. Però questo è l'appuntamento elettorale in cui c'è una specie di parvenza di suffragio universale, che però è svuotato di senso, perché di fatto non ha alcun potere sulla governance del cittadino.
Senti, un'altra cosa si verifica soltanto a Hong Kong a causa della specificità del territorio, oppure anche nel resto della Repubblica Popolare Cinese ci sono appuntamenti elettorali amministrativi di questo tipo?
Questo non saprei dirti, perché non sono un grande esperto di quello che succede dall'altra parte della frontiera. Credo che sia abbastanza un unicum hongkongese, poi non vorrei dire castroneria.
Okay.
Però è considerato comunque uno degli esempi tipici della specificità del sistema hongkongese, che è un po' stretto tra una storia di libertà democratiche nel sistema anglosassone e allo stesso tempo un assetto istituzionale profondamente cinese.
Senti, dunque, elezioni che di solito sono poco frequentate, si eleggono dei rappresentanti che si occupano di temi strettamente amministrativi, e invece poi in questa tornata ovviamente tutto ha preso un sapore politico particolare. Più o meno tutti i commentatori di qualsiasi colore hanno sottolineato come queste elezioni dell'altro giorno rappresentino in qualche modo una forma di appoggio della città alle proteste, alle manifestazioni che ci sono state. Come l'ha presa il governo pechinese, considerando anche che mi pare che lo stesso governo avesse invitato comunque la popolazione ad andare a votare, no?
È molto interessante vedere quello che succede, perché negli giorni scorsi il fronte pro-Pechino, il fronte blu, perché poi i colori sono il blu dei pro-Pechino e il giallo dei pro-democrazia, e quindi il fronte blu pro-Pechino aveva imbastito tutta una retorica sulla maggioranza silenziosa, sul fatto che gli hongkongesi sono stanchi dei disordini, delle violenze, e che e che quindi devono andare a votare per vedere che in qualche modo appoggiano il fronte blu, il fronte moderato, il fronte conservatore, e la speranza che questo sancisse definitivamente una volta per tutte che chi protesta è solo una minoranza della popolazione, anche se una minoranza molto arrabbiata. Questa era la speranza, credo, delle autorità cinesi e hongkongesi al comando attualmente. Dall'altro lato c'era appunto il fronte giallo dei pro-democrazia che invitava a votare, proprio perché nel quadro appunto di una specie di battaglia referendaria, per motivi di segno opposto, cioè di far vedere che invece la popolazione sta con chi protesta, sta con le contestazioni, o quantomeno, più che essere stanca delle violenze, è stanca del modo in cui il governo gestisce la fase di scontro molto acuto che si sta verificando ormai da quest'estate. Direi che i numeri, i dati suffragano ampiamente la linea pro-democrazia, la linea gialla, cioè di dire che ormai è evidente che lo scollamento tra la massa degli hongkongesi, almeno il 70%, 75%, 80% di quelli che gli aventi diritto al voto, è stata veramente una roba abbastanza storica quello che è successo nel voto dell'altro giorno, cioè veramente è ormai certificato che la popolazione, se non sta con i manifestanti, comunque sicuramente non sta col governo, e probabilmente attribuisce più importanza al modo pessimo in cui il governo ha gestito la crisi che non alle violenze, tra virgolette, violenze fatte che si sono verificate nel corso delle manifestazioni. È interessante, tra l'altro, pare, almeno secondo, è uscito un ottimo articolo su Foreign Policy, una rivista piuttosto conservatrice americana, in cui viene un po' analizzata, ci sono una serie di interviste fatte a giornalisti cinesi dei media di Stato a Hong Kong, e viene fuori come sia stata una grande sorpresa, una brutta sorpresa per il governo cinese, che probabilmente pensava che veramente la popolazione avrebbe, se non appoggiato in massa il governo, comunque si sarebbe verificato un risultato più sul 50-50, diciamo, invece che del 70-30, come quasi 70-30, come poi è stato.
Senti, questo apre la strada a quale tipo di prospettive? È possibile, diciamo, un cambio di atteggiamento da parte del governo cinese, oppure si andrà avanti come abbiamo visto nel corso delle ultime settimane?
Secondo me, a partire da questo, ci sono tre possibilità. Uno è che non cambi niente, che è probabilmente l'opzione più probabile, cioè è certificato che sostanzialmente la situazione rimane bloccata come era prima, cioè con una grossa fetta della popolazione che ormai percepisce l'autorità cinese, almeno per come viene praticata in questo momento, in particolare da quando Xi Jinping è assunto al potere, percepisce questa autorità come una specie di forza d'occupazione quasi coloniale, e quindi un processo di catalonizzazione del conflitto di Hong Kong, ma in maniera più violenta. Una seconda opzione è che il governo cinese si sia accorto che le sue politiche di gestione di Hong Kong non funzionano, non convincono e non vincono il sostegno della popolazione, e quindi potrebbe cambiare, addolcire la propria linea. Io personalmente non ci credo molto. E una terza opzione è che la cosa si radicalizzi ancora, e che di fronte a questo tipo di risultato, in Cina c'è anche molto la paranoia dell'interferenza straniera, come c'è anche da noi, perché quando ogni giorno i giornali titolano su potenziali interferenze della Russia piuttosto che della Cina nelle nostre elezioni, lo stesso si verifica in Cina, e in particolare si è verificato per le elezioni di Hong Kong, e subito i media di Stato hanno rilanciato l'idea che le interferenze americane piuttosto che occidentali abbiano potuto influenzare il risultato delle elezioni. E un abitarsi della paranoia significa anche un abitarsi della propaganda, e quindi anche un abitarsi del conflitto.
In tutto questo ci sono passaggi prossimi che vanno segnalati, anche per quanto riguarda, sia per quanto riguarda, diciamo, le mobilitazioni, sia per quanto riguarda la vita amministrativa della città, e soprattutto il futuro politico della governatrice di Hong Kong.
Beh, ormai è chiaro che Carrie Lam, la governatrice, è sempre più sull'instabilità della propria posizione, nel senso che è chiaro che ormai la sua figura, volente o nolente, concentra tutti gli odi, sia e probabilmente solleva anche molti dubbi a Pechino, la solidità della sua leadership e la capacità di tenere assieme la città. Dopo la fase delle settimane scorse in cui le università erano state occupate e sgomberate o più o meno comunque attaccate, che è stata una fase di estrema violenza, ciclicamente sembra che la cosa stia un po' scemando, ma ciclicamente la situazione a Hong Kong da quest'estate funziona così, cioè c'è una fase di tensione molto alta, una fase di scontro molto alta, poi ridiscende, poi c'è un altro momento di grande tensione. Era stato l'ultimo momento prima dell'università, era stato il 1 ottobre, quando c'era stato l'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, che era stato un momento di alta tensione, poi c'è stata l'occupazione dell'università. Insomma, io credo che ormai il conflitto a Hong Kong si stia radicalizzando parecchio e che semplicemente ci siano queste fasi cicliche in cui succede poco e poi di nuovo succede qualcosa di molto importante.
Okay,
faremo vedere.
Senti, l'ultima domanda, diciamo, non sei un sinologo, però te la facciamo lo stesso. Tutto questo può avere conseguenze anche nella restante parte del territorio della Repubblica Popolare Cinese, che è un colosso immenso, molto eterogeneo, però ci sono tante zone, tante città che in qualche modo somigliano, possono somigliare a Hong Kong nella loro conformazione sociale, economica, politica. Ecco, c'è la possibilità, c'è il rischio, c'è il timore anche da parte di Pechino che si possano ricreare altre piccole Hong Kong sul territorio metropolitano cinese, oppure quella è una storia solo ed esclusivamente di un luogo che è assolutamente speciale e unico in quel contesto?
Una domanda a cui è difficile rispondere. Credo che per il partito ovviamente sia il terrore il primo pericolo massimo, cioè l'idea che si possa contestare il partito si estenda al resto del paese, credo che sia il terrore principale delle autorità. Che poi questo veramente accada a me sembra molto difficile, anche perché in generale la propaganda cinese del partito è una propaganda molto nazionalistica, quindi non è tanto di fedeltà al partito, ma è proprio di fedeltà alla patria, quindi è un sentimento che in qualche modo scava più in profondo nelle coscienze delle persone, che è più difficile da capovolgere. Però è anche vero che la frontiera con Hong Kong non è una frontiera stagna, non è non c'è una cortina di ferro attorno a Hong Kong. Gli scambi tra Hong Kong e il resto del sud della Cina comunque sono le grandi città industriali e culturali della Cina, Shanghai, Guangzhou, eccetera, eccetera. È una frontiera in cui ci passano 1 milione di persone ogni giorno, ci sono tantissimi cinesi che lavorano a Hong Kong, insomma c'è tutta una porosità. Sì. Che poi attraverso questa porosità si trasmette un certo virus, è sicuramente possibile, se poi sia probabile, questo veramente mi è difficile saperlo, però comunque di fatto c'è a Hong Kong una generazione comunque di cinesi, perché formalmente sono comunque cinesi, che passano dalla prigione, che passano dall'opposizione politica, insomma che passano da un conflitto duro. Penso che poi sarà una, più una questione sul lungo termine che una questione sull'immediato.
Anche perché poi va sempre ricordato che la popolazione di Hong Kong è in massima parte etnicamente, perdonami il termine, linguisticamente e culturalmente cinese, insomma da quel punto di vista non è che ci sono particolari separazioni con la madre patria, giusto?
No, l'unica separazione è quella linguistica, che però è comunque sempre una separazione importante in questo tipo di cose, perché vabbè, a Hong Kong si parla il cantonese, si scrive il cantonese, si pensa in cantonese, che non è il mandarino, che è abbastanza diverso dal mandarino, e poi ovviamente c'è, insomma, in questi 6-7 anni di conflitto con le autorità cinesi si è costruita un po' una coscienza indipendentista. L'ultima volta che ero stato su questa radio ne avevamo parlato un po', e questo sentimento c'è, soprattutto nei più giovani. Quindi anche io poi da qui a 10 anni come questi giovani si pensano rispetto alla Cina sarà interessante vedere cosa succede.
Che è poi una novità, perché quando raccontavi la prima rivolta degli ombrelli in realtà si trattava di sentimenti insomma ancora molto limitati, adesso invece sembrano essere decisamente più diffusi.
A me sembra veramente sì, esatto, è proprio così. Credo che la diffusione di questi ideali sia in larga parte dovuta anche un po' al ripiego nazionalista della leadership di Xi Jinping, che è comunque una presidenza molto conservatrice, molto reazionaria, molto nazionalista, e quindi a me sembra veramente un processo un po' di catalonizzazione del conflitto di Hong Kong, solo che la controparte di fronte non è comunque uno stato formalmente comunque democratico all'interno dell'Unione Europea, eccetera eccetera, ma è una grande potenza che comunque di fatto non lesina sui sistemi di sicurezza e sul come reagire di fronte agli oppositori. E ovviamente gli hongkongesi non sono i catalani con una storia secolare che può più o meno legittimare una rivendicazione di autonomia, ma è una questione molto diversa, è un ex paese coloniale, insomma, ovviamente con tutti i distinguo del caso. Però quel tipo di conflitto ormai si sta avviando più su una questione legata all'autonomia territoriale, all'indipendenza, che non a sì o no al suffragio universale, sì o no al sistema democratico.
Ho capito, benissimo. Filippo,
per quanto ovviamente le cose poi siano miste, mischiate, diciamo, ambigue, diciamo, come appunto ambigue, certo, sono spesso le rivendicazioni postcoloniali o anticoloniali di questo tipo di eventi.
Poi soprattutto, diciamo, in un luogo che è la summa del neocapitalismo, è la summa dei paesi sviluppati, ecco, non stiamo parlando di un lontano borgo contadino, ecco,
no,
stiamo
infatti
parlando di una delle più importanti piazze finanziarie del mondo, e non solo, per cui anche gioco forza che la situazione sia, come dire, piuttosto complessa e variegata. Va benissimo, Filippo, ti ringraziamo moltissimo, come al solito ti lasciamo il tuo lavoro, a risentirci a presto, allora un abbraccio.